La giacca stregata di Dino Buzzati. Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse, «però è un gran maestro». Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto, e mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20 giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo. E passarono 7 prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto. No, era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai controluce, lo confrontai con altri. Più buono di così non poteva essere. Unica spiegazione possibile è una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca, appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria, entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina, c'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito.